Siamo arrivati alla fine del capitolo 26 ed ecco, proseguiamo. Ho appena detto che c'è una variazione di orario, Antonella, ma sono le improvvisate, non dico dello Spirito Santo, ma della fantasia umana. Ecco. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, il viaggio adesso di Paolo per essere processato a Roma, e in questa prima sezione del capitolo 27 adesso siamo alle prese con un programma che è predisposto in maniera molto rigorosa. Paolo è un prigioniero, viene condotto a Roma sotto scorta armata. Ed ecco, c'è qualcuno che ha deciso la partenza. Paolo è coinvolto in una vicenda nella quale a lui sono imposte le regole a cui deve sottostare un galeotto. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo insieme ad alcuni altri prigionieri a un centurione di nome Giulio della corte Augusta. Salimmo su una nave di Adramitto che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia e salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Notate che ritorna qui la prima persona plurale, noi. Se adesso potete tornare indietro, potete anche facilmente constatare che Luca usa la prima persona plurale in momenti che acquistano un valore di un'occasione impegnativa, occasione di particolare discernimento nella narrazione. Capitolo 16, quando Paolo si rende conto di essere chiamato ad entrare in Europa. Capitolo 20, il viaggio verso Gerusalemme, mentre Paolo si rende conto che indizi luttuosi si prospettano per lui. Capitolo 21, quando arrivano a Cesarea e tutti sconsigliano a Paolo la salita a Gerusalemme, Paolo dice: sono pronto a morire come martire per il nome del Signore. E adesso capitoli da 27 a 28, queste ultime pagine date degli Apostoli, noi. C'è Aristarco, un nome che già abbiamo incontrato, un tessalonicese, e ci sarà anche Luca o chi per lui, e ci siamo anche noi su questa nave, in compagnia di Paolo, noi, un modo per coinvolgere, come già vi dicevo, i lettori dello scritto, e quindi evidentemente abbiamo a che fare con una tappa che acquista un valore di riferimento da cui non possiamo in nessun modo prescindere. Dunque, ecco l'avvio del viaggio. C'è di mezzo questo centurione Giulio che manifesta fin dall'inizio un atteggiamento di particolare premura, un atteggiamento discreto, delicato, affettuoso. È un centurione, è il comandante della scorta militare che tiene sotto controllo questi prigionieri. C'è Paolo, ci sono anche alcuni altri destinati a qualche soluzione giudiziaria di altro tipo, noi non sappiamo di cosa si tratti. Comunque sia, qui vedete il racconto prosegue dicendo che il giorno dopo facemmo scalo a Sidone e Giulio, con gesto cortese, in greco ho usato la filantropos, è un uomo benevolo questo Giulio. È un militare, è un ufficiale, ma nei confronti di Paolo, e probabilmente non solo nei suoi confronti, è filantropico, è generoso, è cordiale, è affettuoso, e quindi gli permise a Sidone di recarsi dagli amici e di ricevere da loro le cure. Dunque il viaggio è avviato sotto questo segno di sorridente solidarietà per Paolo carcerato e gli altri che stanno con lui. È un viaggio che consente dei contatti che certamente Paolo non ha potuto praticare mentre era fermo, incatenato a Cesarea. E qui ci sono di mezzo degli amici, a Sidone c'è una comunità di discepoli, amici che gli offrono le loro buone cure, approfittando dello sbarco per una giornata di Paolo in quella città. Salpati di là, navigammo al riparo di Cipro a motivo dei venti contrari. Notate i venti contrari. Tutto si svolge secondo programma, ma cominciano a soffiare dei venti contrari. Venti contrari. Questo riguarda il viaggio. E questo viaggio acquista progressivamente il valore di una ricapitolazione di tutto quello che è stato il viaggio della vita di Paolo fino ad oggi e prevedibilmente anche per il futuro. Venti contrari. E attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia giungemmo a Mira di Licia, dove poi sarà vescovo San Nicola, Mira di Licia. E qui il centurione trovò una nave di Alessandria in partenza per l'Italia e ci fece salire a bordo. Navigammo lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all'altezza di Cnido, poi siccome il vento, di nuovo, animos, il vento, non ci permetteva di approdare, prendemmo a navigare al riparo di Creta, dalle parti di Salmone, a sud dell'isola di Creta. E costeggiandola a fatica giungemmo in una località chiamata Buoni Porti, vicino alla quale era la città di Lasea. Ecco, fatto sta che la contrarietà dei venti impone in un modo o nell'altro delle misure nuove rispetto al programma. Il programma è stato predisposto in maniera tecnicamente corretta, non c'è dubbio, ma ci sono delle contrarietà di cui bisogna tenere conto. E adesso, versetti da 9 a 12, bisogna decidere dove trascorrere l'inverno, perché ormai la stagione è avanzata e è evidente che non si può proseguire nella navigazione, bisogna fermarsi per il tempo che sarà necessario e riprendere la navigazione confidando in un equilibrio meteorologico più favorevole. E infatti leggiamo così: essendo trascorso molto tempo ed essendo ormai pericolosa la navigazione, poiché era già passata la festa dell'espiazione, che è il Kippur, quindi siamo in autunno inoltrato, festa dell'espiazione già passata, Kippur è il giorno 10 del mese di Tishri, sì, tra settembre e ottobre la stagione è ancora favorevole in condizioni normali, ma intanto siamo in un altro contesto geografico e poi sono già diverse settimane che la scadenza annuale del Kippur è superata e quindi bisogna interrompere la navigazione. E Paolo li ammoniva dicendo: vedo uomini che la navigazione comincia a essere di grande rischio e di molto danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per la nostra vita. Paolo interviene. Interviene, esprimendo la sua particolare preoccupazione per la vita di tutti. Fate attenzione alla scena che adesso man mano si viene movimentando nel corso di questo viaggio. C'è di mezzo una nave, e la nave è come un campione rappresentativo tutta l'umanità che è alle prese con il grande viaggio, il viaggio per antonomasia, che è lo svolgimento della storia umana. È un'immagine questa che ha già delle anticipazioni nella rivelazione antico-testamentare. Il caso classico, che subito potete mettere a fuoco, Giona, profeta, imbarcato, alle prese con un'avventura che coinvolge lui nella storia dell'umanità. Una nave che deve affrontare il grande viaggio, è la storia umana, ed è su questa nave riconoscibile una varietà, una complessità, una moltitudine di presenze che sono rappresentative tutta la gente di questo mondo. E Paolo, vedete, è preoccupato per la vita di tutti. E quindi, da parte sua, dice, è consigliabile fermarsi qua. Bisogna che prendiamo atto dei segnali che il maltempo ci impone, e bisogna che ci fermiamo in questa località. Ma il centurione però dava più ascolto al pilota e al capitano. In realtà il pilota è il comandante della nave, e il capitano, come leggo qui, è l'armatore. Beh, è logico che il centurione dia più credito al capitano e all'armatore che non a Paolo. E quindi poiché quel porto era poco adatto, un po' scomodo, e a trascorrere l'inverno, i più furono del parere di saltare di là nella speranza di andare a svernare a Fenice, un porto di Creta esposto a libeccio e maestrale. Notate come adesso si fa a più riprese riferimento ai venti contrari, citati prima in maniera generica, adesso vedete il libeccio e il maestrale. Qui si tratta, per godere il beneficio di un inverno più più sopportabile, di cercare per la nave un porto che sia aperto verso ovest, il maestrale, e che soprattutto sia riparato rispetto a nord, e quindi perché da nord si annuncia l'irruzione di un vento tempestoso. E quindi qui dice un porto esposto a libeccio verso sud-sud-est e o maestrale verso ovest, e dunque protetto verso nord. E quindi, appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, notos, scirocco, approfittano di questa occasione per rimettersi in mare, per lasciare il porto dove aveva momentaneamente attraccato la nave, per cercare quella meta e giungere a quella meta che avevano programmato, soltanto che i programmi saltano per aria. Ormai ci siamo, vedete, dal versetto 13, rispetto al programma originario, la tempesta. Scirocco, convinti di poter ormai realizzare il progetto, levarono le ancore e costeggiarono da vicino Creta. Ma dopo non molto tempo si scatenò contro l'isola un vento d'uragano, anemos tifonicos, un vento di uragano, detto allora Euraquilon, Evros, vedete, prima di essere una moneta è un vento, ed è un vento procelloso, come dicevano gli antichi, è la tramontana, è la bora. E dunque è un aquilone, ecco qua, e a questo punto vedete la nave travolta da questa irruzione di un vento che sconvolge il mare e provoca, per quanto riguarda la nave, uno sconquasso tale che rende impossibile la navigazione. La nave è trasportata adesso. Notate come il nostro Luca nel racconto insista, come già vi facevo osservare poco prima, su questa irruzione di venti. Dovete sapere che dal capitolo 21 nel nostro libro non compare più la menzione del pneuma, lo spirito. Insistentemente l'accenna allo spirito, allo Spirito Santo, al soffio del Dio vivente nel corso della narrazione, dall'inizio, sappiamo bene, dalle prime righe degli Atti degli Apostoli, fino al capitolo 21, versetto 11, se ci fate caso, là per l'ultima volta è comparso il richiamo allo Spirito Santo quando Paolo con gli altri è in sosta a Cesarea e Paolo ha deciso di salire a Gerusalemme per essere martire. Ebbene, lì per l'ultima volta è comparsa questa parola che in sé, per sé è semplicemente uno dei tanti termini che sono utilizzabili stando alle consuetudini linguistiche, al nostro vocabolario, ma ci rendiamo conto del fatto che da quel capitolo 21 è come se lo spirito del Signore si fosse infiltrato in una profondità nascosta, impercettibile. Gli eventi hanno preso quella piega che sappiamo, è Paolo in carcere con tutte quelle vicissitudini e lo spirito di Dio è andato a finire. E adesso vedete qui nel capitolo 27 questo vortice di venti. Sono i venti che sconvolgono la storia umana, la scena del mondo, la nave sbattuta dalle onde, la nave travolta, la nave trascinata, la nave ingovernabile, venti. Vedete che per la prima volta dopo il capitolo 21 nel racconto degli Atti e nel corso della mattinata ce ne renderemo conto da vicino, lo Spirito Santo verrà citato alla fine del capitolo 28. E qui adesso vedete la nave fu travolta nel turbine. Ecco qui, versetto 15. E non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva. La nave è la storia umana. E che sta succedendo nella storia umana? Ma dove stiamo andando? Dove va a parare? Dove ci conduce questa tempesta? E in questo vortice di venti? Dov'è lo Spirito di Dio? E in questa situazione è presente Paolo. Ed è presente Paolo in quanto incatenato. Paolo è inchiodato. Paolo è secondo un preciso programma rigorosissimo, al suo posto su questa nave. E allora leggiamo: andavano alla deriva e mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Caldas, a fatica riuscimmo a padroneggiare la scialuppa, la tirarono a bordo, adoperarono gli attrezzi per fasciare di gomme nella nave, quindi per timore di finire incagliati nelle sirti calarono il galleggiante e si andava così alla deriva. Sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico. Man mano viene eliminato materiale, attrezzatura, anche il carico, tutto si riduce all'essenziale. Qui è in questione la salvezza della vita, che esattamente era l'obiettivo verso cui era orientata la preoccupazione di Paolo, è la salvezza della vita. Sbattuti, rileggo, violentemente dalla tempesta, il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico. Il terzo giorno, con le proprie mani, buttarono via l'attrezzatura della nave e da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta. Salvezza della vita. È un momento di disperazione nella oscurità che occupa anche il tempo che nel corso delle 24 ore è solitamente segnato dalla presenza del sole. Non c'è più sole e non ci sono più stelle, oscurità di giorno ma anche oscurità di notte, e vedete, questa è la sorte comune di coloro che sbattuti dalle onde, travolti dal vento, trascinati dalle intemperie di una vicenda incontrollabile, sono su quella nave. È la storia umana che è alle prese con questo fenomeno di generale sbandamento, smarrimento, travolgimento, senza luce, senza più programmi, senza alternative rispetto al seguito di una vicenda che sembra avere come esito soltanto il naufragio. E vedete che questa è la sorte comune per tutto il mondo a cui partecipa Paolo. Paolo su quella nave. È la storia umana, è la condizione umana, è la vicenda che nel piccolo della vicenda in realtà ricapitola passato e anticipa il futuro, è la storia umana abbandonata a se stessa, prigioniera di una tempesta che prelude a un inevitabile naufragio. Soltanto che, vedete, la storia umana non è abbandonata a se stessa, ma questo gli uomini che stanno dandosi da fare e che scrutano il cielo e non vedono luce, che dovrebbero governare la nave sono incapaci, che viaggiano su quella nave non ne hanno consapevolezza, ma la storia non è abbandonata. Paolo è profeta, proprio lui, vedete, adesso, versetto 21. Da molto tempo non si mangiava, questo è il segno di una rinuncia a vivere, è una anoressia storica, rinuncia a vivere, che è anche una forma di arroccamento in una forma di in una onnipotenza che protesta perché ritiene di essere incompresa. L'onnipotenza umana che si arrocca in una posizione di vittimismo. Il mondo non va come dicevamo noi, per questo il mondo va in rovina. Il mondo non va come l'abbiamo voluto noi, fabbricato noi, programmato noi, gestito noi. Il mondo non va perché non è nostro. È una situazione di smarrimento totale, fuori e dentro, e non si mangia più. E allora Paolo, alzatosi in mezzo a loro, disse: sarebbe stato bene, guardate, Paolo di nuovo interviene e si rivolge a tutti quelli che hanno rinunciato a mangiare e quindi a vivere, e spiega che le cose vanno così perché c'è di mezzo, noi diremmo, visto che ormai siamo acculturati a questo riguardo, un discernimento sbagliato. Soltanto che Paolo non può fare lì per lì un corso sul discernimento agli altri, naviganti, ma in realtà dice questo: sarebbe stato bene, o uomini, dar retta a me e non salpare da Creta. Avreste evitato questo pericolo e questo danno. Tuttavia, ora vi esorto. Ecco, Paolo spiega che tutto dipende da un discernimento sbagliato, è vero, ma spiega che questa avventura, che è poi lo svolgimento della storia umana, deve essere interpretata come una storia di salvezza. È storia abbandonata a se stessa? E Paolo dice che è una storia di salvezza. Ma c'è di mezzo un naufragio? È una storia di salvezza. E vedete, non la salvezza di qualche fortunato o di qualcuno che viene raccolto dalle ONG sapienti ed efficienti che pattugliano il Mediterraneo per recuperare qualche salma precipitata dai barconi, ma la storia umana è storia di salvezza, la storia universale. E Paolo dice: tuttavia, ora vi esorto a non perdervi di coraggio. Questo tuttavia è molto importante. Come quando dice tuttavia Sant'Ignazio. Il proemio delle Costituzioni dice: guardate, queste cose le fa molto meglio lo Spirito Santo. Tuttavia, scrivo le Costituzioni, ecco, tuttavia ora vi esorto a non perdervi di coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite, non ci sarà alcuna perdita di vite in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi è apparso infatti questa notte un angelo di Dio al quale appartengo e che servo. Paolo si presenta per quello che egli è. E vedete l'identità di cui Paolo rende testimonianza, lo definisce in quanto ascoltatore della parola di Dio, l'angelo che mi è apparso e mi ha detto, ecco, Paolo in ascolto della parola: non temere Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione. Siccome tu devi arrivare a Roma, tutti. Ma vedete che la sorte di Paolo è inseparabile dalla sorte generale di tutti quelli che navigano su quella nave. Quello che riguarda te riguarda il senso e la continuità del viaggio e il raggiungimento della meta di questo viaggio che è la storia universale. Perciò non perdetevi di coraggio, uomini, ho fiducia in Dio che avverrà come mi è stato annunziato, ma è inevitabile che andiamo a finire su qualche isola. Dunque è una necessità provvidenziale. Tu devi arrivare a Roma, ma è necessario che gli eventi si sviluppino fino a una salvezza per la vita umana. Vedete qui per due volte compare quella forma verbale di dei, per come si leggeva una volta a scuola. Bisogna, è un'espressione che poi ritorna più volte nel Nuovo Testamento, ritorna nel Vangelo secondo Luca. Era necessario che, è una necessità provvidenziale, è una necessità rivelativa, apocalittica, è la necessità della storia visitata da Dio. E qui nel versetto 24 è necessario per te comparire davanti a Cesare. Poi nel versetto 26 è necessario che andiamo a finire su qualche isola. Dunque quel che riguarda Paolo fa tutt'uno con quel che riguarda la sorte di tutti quelli che navigano, tutti quelli che attraversano il mare, tutti quelli che sono coinvolti nella grande tempesta, la storia che sconquassa la nave. E allora, ecco, adesso versetto 27, giungiamo esattamente al naufragio. E dal versetto 27 arriviamo alla fine del capitolo e qui ci fermeremo e possiamo senz'altro suddividere il testo che adesso abbiamo sotto gli occhi in tre quadri. Primo quadro, la notte. Secondo quadro, l'alba. Terzo quadro, il giorno. Primo quadro. Dal versetto 27 al versetto 32, la notte. Come giunse la quattordicesima notte, da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico, che poi l'Adriatico è il Mediterraneo per Paolo, verso mezzanotte, dunque siamo nel pieno della notte. 14 giorni, 14 notti, come se non fosse mai stato giorno. Due settimane. Questo accenno al ritmo settimanale già l'abbiamo notato in altri momenti, non è mai insignificante per Luca che racconta. E quando c'è di mezzo un modo di articolare le sequenze temporali secondo il ritmo delle settimane, lì c'è di mezzo l'Eucaristia. Di sette giorni in sette giorni. Fatto sta che sono due settimane di viaggio all'impazzata, senza meta e senza punti di riferimento, non si vedono neanche le stelle di notte. I marinai verso mezzanotte ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Gettato lo scandaglio trovarono 20 braccia. Dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, trovarono 15 braccia. Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare, col pretesto di gettare le ancore da prora, Paolo disse al centurione e ai soldati: se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo. C'è di mezzo la salvezza comune. Allora i soldati recisero le gomene della scialuppa e la lasciarono cadere in mare. In questa notte, dove si manifesta in maniera implacabile la paura, lo sgomento, il terrore e per di più adesso l'ossessione determinata dall'ipotesi di andare a finire su una scogliera e una sorte comune. Su questo criterio interpretativo della vicenda, Paolo insiste. È il suo modo di essere presente in mezzo a quella nave, su quella nave, in mezzo a quella gente. È il suo modo di essere presente nella storia umana. E gli altri che abitano, che dimorano, che viaggiano su quella nave, sono, possiamo ritenere, tutti pagani, come quei tali che navigavano insieme con Giona su quella nave, stando all'antico racconto. Tutti pagani, forse, chissà. C'è l'uno o l'altro di questi naviganti che possiamo identificare come discepoli del Signore. Paolo, in quanto discepolo e testimone, è solo. E adesso, secondo quadro, l'alba, versetti da 33 a 38. Finché non spuntò il giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, insiste, vedete. È un'esortazione mirata a incoraggiare tutti, tutti. E vedete, si esprime così: oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa senza prendere nulla. Oggi, guardate che questo simeron, questo avverbio, oggi. E nel linguaggio dell'Evangelista Luca è dotato di una pregnanza teologica indimenticabile. Oggi è nato per voi nella città di Davide Cristo Signore. Oggi per voi che ascoltate Gesù nella sinagoga di Nazareth, oggi con me nel giardino della vita, oggi. E Paolo dice oggi, questo è il tempo propizio per la salvezza, questo nostro giorno dove siamo a digiuno da tanto tempo, quando non sappiamo dove andiamo a sbattere, quando siamo ridotti all'evidenza della nostra impotenza, quando il naufragio ci travolge. Oggi è il giorno della salvezza. E sapete cosa fa Paolo qui? Dice: per questo vi esorto a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza, neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Ciò detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Celebra l'Eucaristia, Paolo. La frazione del pane, questa è l'Eucaristia. Ne parlavamo in altre occasioni. E vedete, questa è una scena straordinaria. Questa celebrazione dell'Eucaristia in faccia al mondo, nel momento in cui è in atto un naufragio che ha tutte le caratteristiche di un disastro irreparabile, Paolo celebra l'Eucaristia, è la grande benedizione sul mondo. Vedete, questo è un naufragio, questa è un'immagine battesimale, questo è il battesimo che conferisce alla storia umana il significato di una condanna alla perdizione, ma conferisce alla storia umana il significato di una gestazione che genera per la vita nuova, perché Signore della storia umana è Gesù, il Figlio che Dio ci ha donato, che è disceso e che è risalito, che è sprofondato nell'abisso e vittorioso è intronizzato nella gloria. È Lui che ha lasciato a noi il segno del pane spezzato e del vino versato. E Paolo spezza il pane, celebra l'Eucaristia, sul mondo, sulla storia umana. È il senso di quel che sta avvenendo, tutto fa capo a Lui, Cristo Signore,
oggi.
Vedete, Paolo è nelle condizioni di un galeotto, alle prese con la tempesta che travolge tutte le resistenze, le capacità di operare, di cui gli uomini vorrebbero dar prova, invece sono sconfitti e poi si arrabattano nelle loro contraddizioni. E Paolo, vedete, sta invocando il nome di Gesù sul mondo. È profeta. È come se Paolo stesse realizzando adesso in maniera più che mai esauriente, autentica, coerente la sua vocazione al servizio dell'Evangelo. E qui veniamo a sapere che davanti a tutti spezzò il pane e cominciò a mangiare. E tutti si sentirono rianimati. Non partecipano all'Eucaristia di Paolo, ma si sentirono rianimati. È un gesto vitale che scuote gli animi. È una promessa di salvezza che rincuora anche coloro che sono desolati, afflitti e ormai prigionieri di una sconfitta che sembra irreparabile. Anch'essi presero cibo, rianimati. Eravamo complessivamente sulla nave 276 persone, provate a fare il calcolo, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 23, è arrivato a 276. Questo cosa vuol dire? Vuol dire questa cifra, una cifra aperta, come 153 grossi pesci di cui si parla nel capitolo 21 del Vangelo secondo Giovanni. 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 17, 153, 1 più 3 più 23 e 266, è l'umanità. Eravamo, vedete la prima persona plurale, eravamo 276, 7 milioni, 7 miliardi, 7 e mezzo. Qualche milione di cinesi in più. Ogni giorno che passa c'è qualche milione di cinesi in più. Un giorno che passa c'è qualche migliaio di italiani in meno. È così, e questa qui è la storia umana. Eravamo complessivamente sulla nave 276 persone. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Non c'è bisogno più di niente. Vedete, adesso molto più leggeri. Tutto buttato in mare e anche la nave adesso è sfasciata, ma si salva la vita. E vedete che questa vicenda è proprio come dire apocalittica, rivelativa rispetto a una storia babelica. La ricostruzione avviene attorno alla salvezza della vita. Non si tratta di salvare la nave o il carico, salvare la vita. E infatti adesso terzo quadro e poi ci fermiamo. Dopo la notte, l'alba, il giorno, giorno. Fattosi giorno, versetto 39, non riuscivano a riconoscere quella terra, ma notarono un'insenatura con spiaggia e decisero, se possibile, di spingere la nave verso di essa. Questa insenatura è un colpos. Colpos è un seno, è un'insenatura, sì. Colpos è anche il termine che in altri casi serve a indicare appunto il seno umano, come quel luogo che rinvia a una interiorità, a una capacità di accoglienza. Tra l'altro, ricordate il discepolo amico del Signore che si piega sul colpos del Maestro durante l'ultima cena, sul seno di Gesù. E qui c'è un colpos, un colpos, e c'è un'insenatura. E allora levarono le ancore e le lasciarono andare in mare, e al tempo stesso allentarono i legami dei timoni. E spiegato al vento, il vento qui è una brezza, la vela maestra, la vela maestra. Mossero verso la spiaggia, ma incapparono in una secca e la nave vi si incagliò, e mentre la prua arenata rimaneva immobile, la poppa minacciava di sfasciarsi sotto la violenza delle onde. I soldati pensarono allora di uccidere i prigionieri. Vogliono intervenire per evitare fuggi generale, perché nessuno sfuggisse gettandosi a nuoto. Ma il centurione, vedete quel centurione Giulio, volendo salvare Paolo, che uomo affettuoso, impedì loro di attuare questo progetto. Anzi, vedete, diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare. Questo significa che fa togliere le catene, perché fino a questo punto sono incatenati. Fa togliere le catene. Per primi si gettassero quelli che sapevano nuotare, raggiungessero, e questi raggiunsero la terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave, e così tutti poterono mettersi in salvo. La nave è allo sfascio, ma il mondo, vedete, si viene ricomponendo attorno alla vita salvata degli uomini. E Paolo sta rivivendo in sé tutta la sua avventura e sta sintetizzando la missione che gli è stata affidata al servizio dell'Evangelo in questa testimonianza profetica che lo inchioda nella partecipazione all'unica grande storia dell'umanità come colui che sa leggere e da parte sua offre questa lettura a tutti coloro che ne terranno beneficio. Sa leggere il senso della storia umana come un unico immenso battesimo per la salvezza nel nome di Gesù.